sia quest'oggi la novena del Santo Natale. In altri luoghi abbiamo una bellissima cerimonia, ma anche voi da soli in famiglia, nel libro di preghiere, per esempio, trovate la novena liturgica, quasi liturgica, oppure altre preghiere per prepararsi in questi 9 giorni alla venuta del bambino Gesù nella notte di Natale. Ricordo anche gli esercizi spirituali per iniziare bene l'anno nuovo. Dal 1 al 6 gennaio i posti liberi sono ancora sono pochi, per cui chi è in dubbio sciolga presto gli indugi e si iscriva. Infine raccomando le vostre preghiere anche la signora l'anima della signora Segni, della signora Tucchivici, che sono state a Modena nostre benefattrici, e qualcuno di voi conosce anche fedele torinese Adriano Ghibaudo, sua mamma è mancata ieri, e quindi la raccomando alle vostre preghiere. Avete appena ascoltato le letture della messa di oggi e l'epistola di San Paolo ai Filippesi è famosa perché dà anche proprio il nome, l'inizio all'introito della messa di oggi: gaudete in Domino sempre, siate sempre nella gioia nel Signore. E qual è il motivo per quale essere nella gioia? Perché il Signore è vicino. Dominus prope est. La Chiesa ha scelto queste parole perché ormai siamo a pochi giorni dal Natale, quindi dalla venuta del Signore. Tuttavia queste parole si rivelano vere sempre, sempre il Signore ci è vicino. Anche quando a noi sembra che sia lontanissimo, egli in realtà ci è vicino. Non c'è luogo nel creato dove egli non sia presente, dove noi non lo troviamo. E non c'è anima in grazia di Dio che non abbia l'intimissima presenza del Signore in sé. Quindi il Signore è sempre vicino a noi e nessuno ha il proprio Dio più vicino di quanto non l'abbiamo noi. Egli si è fatto uomo ed è venuto a abitare in mezzo. Essere nella gioia non è facile e a volte ci sono motivi per non esserlo. A tutti sono note queste parole che la Santa Vergine disse a Bernadette di Lourdes: non sono venuta a farti felice in questa vita ma nell'altra. E veramente in un certo senso queste parole si realizzarono fin troppo alla lettera. Quanti malati sono stati guariti a Lourdes? Bernadette no. Ella morì, e morì di un tumore terribile nel fiore della sua giovinezza. E aver visto Maria fu per lei sempre un desiderio struggente di rivederla, ma anche il dolore di non vederla più, e anche ha dovuto lasciare tutto, i suoi paesi, i suoi monti, ha dovuto lasciare Lourdes, la sua famiglia, ogni cosa. Questa era la logica dell'esigenza che gli aveva messo il Signore, Maria, nel mostrarsi a questa bambina. Eppure se è vero che Maria e Gesù non sono venuti a renderci felici tanto in questa ma nell'altra vita, è anche vero però che il buon cristiano in questa vita è più felice di chi non lo è. E questo lo dico non perché abbia meno prove, meno difficoltà, anzi Gesù dice: beati quelli che piangono, quindi ci tocca piangere, perché saranno consolati, solo nell'altra vita certamente, in quella vita che non finirà mai, mentre questo ormai è così breve che appena ce ne rendiamo conto è già praticamente quasi finita. Però San Leonardo, l'apostolo della Via Crucis, in una lettura facciamo agli esercizi l'ultimo giorno, dice che quando viene dato lo stipendio a chi ha lavorato, certamente viene dato alla fine del lungo lavoro, però viene dato anche qualche cosa, un anticipo prima. Il contadino è nella gioia quando è giunto il momento della vendemmia oppure della mietitura, finalmente si raccoglie il frutto di un anno di lavoro e però anche durante le giornate precedenti ha pur dovuto avere qualcosa, altrimenti non sarebbe neanche più lì. Quindi il Signore ci dà tante consolazioni già nella vita e San Paolo ci dà dei consigli per poter fare così. Uno, che è l'eco della parola del Maestro di Gesù: non siate solleciti, non siate preoccupati. E il Signore ci ha fatto questa bella parabola, no? Con i sigilli dei cani, eccetera. Dio come creatore si occupa persino di un uccellino, persino di un fiore, di qualunque creatura governata dalla provvidenza, non lo saremo noi. Dio ci è vicino. Secondo pensiero, ma in tutte le vostre preoccupazioni, se esse ci sono, pregate. Ecco, la preghiera, ma la preghiera forse ci toglie necessariamente le preoccupazioni, no? Ma la preghiera però ci dà lo stato d'animo giusto per affrontarle, ci fa capire che Gesù è con noi, che quella croce che io porto non la porto da solo, ma siamo in due che la portiamo, c'è Lui con me. E mi aiuta per avere quello che è in fondo veramente il segreto di felicità, cioè quell'unione alla divina volontà. Certo, non sempre quello che noi chiediamo è ciò che è bene, ma noi sappiamo che il Signore sa ciò che è bene per noi. Ed infine, la terza cosa che San Paolo dice, dice anche nelle vostre preghiere, preghiere di rendimento di grazia, ringraziare. E uno dei motivi per cui tante volte siamo tristi è che non ci rendiamo conto delle fortune che abbiamo. Sì. E capita spesso così. Ringraziare non è che porti qualche cosa a Dio, se non quella gloria che gli è dovuta, ma nel quale, nella quale lui è già pieno. Egli è già la beatitudine per se stesso e in se stesso. I nostri ringraziamenti fanno soprattutto bene a noi, in quanto ci fanno scoprire, apprezzare, capire le gioie e le grazie che Dio ci ha dato, innanzitutto quelle spirituali. Il solo fatto che voi siete qui, se noi crediamo in quello in cui crediamo, e il fatto che voi siete qui, è un'immensa grazia di Dio, e Dio vi ha scelti e ci ha scelti senza nessun nostro merito, anzi con tanti nostri demeriti, in mezzo a tanti altri, che questi lumi di fede non li hanno avuti, o non così forti, e da portarli per esempio qui. Ma quante altre cose si potrebbero dire? Quante grazie che Dio ci ha fatto, del quale noi, mancando di riconoscenza, ci dimentichiamo. Ed infine, ascoltando la parola di Giovanni Battista, di cui si parla nel passo del Vangelo di oggi, togliamo l'ostacolo alla venuta del Signore, alle comunicazioni di grazia del Signore, agli aiuti del Signore. Questo ostacolo è il peccato, siamo noi stessi in fondo, noi stessi siamo il nemico più terribile di noi stessi. E quindi è contro noi stessi in un certo senso che dobbiamo lottare mortificandoci. San Giovanni Battista non era tenero per preparare le vie al Signore. I giudei gli chiedono: ma chi sei per fare quel che fai? Sei un profeta, sei Elia, sei Messia? E il Battista dice: no, sono solo una voce. Ma egli poi fa capire, è il precursore, sono colui che prepara il Messia che sta per venire. Questo Messia di cui non sono neanche degno di sciogliere i legacci delle scarpe. È l'amico dello sposo, come dirà Gesù. Giovanni Battista, che cosa fa per preparare la venuta di Gesù? Vedremo anche domenica prossima. Si impone di convertirci dal peccato. E i giorni d'oggi, quanto si è perso il senso del peccato, cioè il riconoscere, ecco, da un lato il riconoscere le grazie che Dio ci fa, e dall'altro il riconoscere invece la nostra ingratitudine, le nostre colpe, i nostri peccati. Un esempio tra mille, no? Questa settimana anche i giornali hanno parlato di quel funerale celebrato a Roma, in una chiesa di Roma, la diocesi di Roma, ha un personaggio pubblico a tutti noto per gli scandali dati, è un scandalizzatore, è uno scandaloso, e il Signore abbia misericordia di lui. Ma non solo sono state celebrate le esequie e i funerali che erano e sono normalmente negati ai peccatori pubblici, fino a qui la povera mamma gli ha chiesto al parroco il funerale, non si dovrebbe però. Quello che è ancora più incredibile è che i colleghi nel peccare, nello scandalizzare il mondo intero di questo povero defunto, disgraziato, capo di dirlo, sono stati chiamati, come si usa nella liturgia attuale, a parlare anche loro dal pulpito ai fedeli. E cosa hanno detto? Hanno fatto l'elogio della lussuria, l'elogio del peccato, come di qualche cosa di buono, di pulito, di onesto. E il sacerdote ha taciuto, è stato zitto, chi tace ha consenso, non so, ha dato la comunione, per fortuna invalida, possiamo pensare, a coloro che avevano appena parlato in favore della violazione dei comandamenti di Dio. Perché vi ho parlato di questo fatto che è insignificante in mezzo a tanti altri, forse anche ben più gravi, per far capire come ormai alle persone, anche ai cristiani, persino ai sacerdoti, apparentemente tali almeno, il peccato sia ormai cosa indifferente. Perché? Perché indifferente è Dio. Come ricordo spesso, abbiamo una piccola idea del peccato perché abbiamo una piccola idea di Dio. E se avessimo una grande idea di Dio, avremmo una grande idea, come di una cosa molto grave, del peccato, che di Dio è offesa, ingiuria e tradimento. Quindi non facciamo così, ma cerchiamo invece di fare penitenza, perché il Signore non guarda da dove uno viene, anche dalla vita più brutta, se il cuore è pentito sinceramente, ma se il cuore non si pente, se la vita non cambia, se le nostre azioni non mutano, allora il Signore non può perdonare, non può mostrare il volto della misericordia, ma della giustizia, e soprattutto non può darci quello che chiediamo nella colletta della messa di oggi, la grazia di una sua visita, grazia visitazione se sue, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che ci sia. Thank you.